Volete... Ok. Dunque, ci sono domande? Alzate le mani, ci sono dei microfoni che girano per la sala, dovrebbero. Ecco. E vi chiederei per favore di fare le domande in italiano, di fare delle domande brevi e delle domande chiare, così possiamo dare a loro la possibilità di rispondere e magari fare tanti giri di domande. Grazie.
Sì, vorrei fare un po' di domande, in particolare a Waberi sulla Somalia. Una, diciamo, di carattere più storico. Tornando un attimo sull'intervento della comunità internazionale con l'appoggio notevole della loro leader etiope Zenawi, quindi l'attacco, diciamo, contro le corti islamiche, la repressione contro le corti islamiche, se facendo un po' di fantastoria, se l'intervento non ci fosse stato, se era possibile in quel momento valorizzare gli elementi più moderati di quel movimento, e se quindi l'islamismo in Somalia avrebbe potuto avere magari un'evoluzione istituzionalizzante, diciamo così, o quantomeno che non portava poi alla radicalizzazione di Shabab. Sull'attualità invece, quale può essere l'effetto destabilizzante della, appunto, dispersione che sembra, appunto, in corso degli stessi Shabab, e se quindi, come spesso accade in Africa, ciò potrà avere effetti destabilizzanti un po' su tutta la regione? Grazie.
Je crois que les Shebabs, si on rappelle la séquence.
Se ricordiamo la sequenza di cui parliamo prima, il fatto che i tribunali islamici hanno rappresentato come una boccata di ossigeno perché hanno risolto parzialmente i problemi di sicurezza a Mogadiscio. Quindi c'era un movimento, una buona accoglienza da parte della popolazione, però si sono resi conto molto in fretta che non erano preparati. Si trattava di imam che si sono uniti e che hanno gestito questo campo in modo legale, poi c'era un braccio armato ed è questo che crea il problema, perché una parte del braccio armato è diventato più radicale e che ha cacciato il leader precedente, però ha trovato dei giovani generali che erano più radicali di lui. La confusione qual è? Che sono alienati la popolazione che avevano prima attratto. Oggi penso che tutte queste persone iniziano a essere somali, hanno capito che la soluzione non è nelle mani di chi è. Le persone hanno capito che la versione più radicale non poteva dargli niente a parte tagliare braccia. Quello che hanno fatto a Kismayo, per esempio, hanno distrutto dei mausolei, quello che hanno fatto più recentemente. Questo è veramente uno shock per l'Islam. Mausolei che esistevano dal IX secolo. Ci sono stati attacchi, minacce da parte di persone che non sanno niente delle religioni islamiche, ed è stato uno shock per la popolazione. Da questo punto di vista, posso dire che i somali sono stati. Poi, per quanto riguarda l'intervento, io capisco Pierre quando dice che morire per la democrazia locale non è estremamente interessante, però c'è un fatto. Qualcuno diceva che la guerra è anche legata alla geografia. Se la situazione è somala, trova una soluzione attualmente, è proprio che per il fatto che i locali sono intervenuti, loro non potevano accettare l'intervento da parte degli etiopi, perché c'è un conflitto che dura da anni, quindi sono i keniani che sono intervenuti che hanno trovato una soluzione. Perché i keniani, quindi tutto il nord del Kenya è musulmano, quindi hanno aiutato Mogadiscio per le ragioni locali, perché no? Alla fine tutti trovano un beneficio. Quindi attualmente i somali e i keniani hanno trovato una soluzione. Io non sono molto pessimista da questo punto di vista, anche se ci sarà una guerriglia, io non penso che i Shebab ritroveranno lo slancio e che possano diventare veramente minacciosi. Perché ci sono le forze di Djibouti, le forze keniane, le forze etiopiane, le forze ugandese e altre. Insomma, ci sono cinque forze. Io quindi non penso che i Shebab possano trovare in forza abbastanza rapidamente. Non so se ho risposto alla domanda. Vorrei giusto completare quello che ha detto Abdurrahman. Il rappresentante speciale dell'Unione Africana in Somalia mi ha detto che ciò che bisogna fare una volta che sono stati battuti gli Shebab, bisogna rapidamente installare delle amministrazioni e rispondere all'aspettativa della popolazione, quindi dare l'acqua potabile, la sanità, creare subito uno stato civile perché la popolazione capisca il vantaggio di cacciare Shebab, quindi convincerli in questo modo. In questo modo il discorso dei Shebab sarà meno convincente perché le popolazioni avranno la prova concreta che la presenza dei Shebab non è utile. Se non si fa questo, è chiaro che i Shebab possono tornare e potranno reclutare delle persone, dato che in questo momento la loro capacità di istituzione è molto diminuita.
Buongiorno.
Volevo sapere se secondo voi esiste effettivamente un collegamento, quindi un interscambio sia di idee che di fatti tra le varie organizzazioni terroristiche che sono presenti nel territorio sia africano che medio orientale e se si può ricondurre anche ad una regia magari di qualche paese, mi può venire in mente l'Iran, o quantomeno una componente dell'Islam più sunnita piuttosto che più sciita. Ecco, spero di essere stato... Grazie.
Sì, questa domanda è estremamente importante ed anche essenziale. La risposta è sì, comunque. Abbiamo visto con l'attentato, ad esempio, che è stato commesso contro la sede delle Nazioni Unite a Abuja, quindi la capitale federale della Nigeria, un anno fa più o meno. Si trattava di un attentato fatto con una macchina imbottita di esplosivo, una pratica classica di Boko Haram. Era una firma, quindi, mostrare che a partire da quel momento cominciavano a lavorare con gli algerini dell'ACMI e sono questi algerini dell'ACMI che li avevano formati proprio per insegnarli a fare questo tipo di attentati, quindi effettivamente ci sono dei legami in questo momento chiari e molto importanti. Vediamo ad esempio il Mujao del Mali che lavora con Boko Haram, ci sono membri di Boko Haram che sono presenti nel nord del Mali, c'è stato una vera internazionale terrorista che si è costituita e che è sempre più importante. La cosa da considerare nel contempo però è la logica di tutto questo. Prima infatti si parlava degli imam radicali che spesse volte vengono dal Sudan o che magari provengono da zone finanziate dal Qatar, dall'Arabia Saudita. È vero che questi hanno svolto un ruolo determinante nella radicalizzazione di gran parte dell'Africa nera. Io questo lo vedevo molto chiaramente, ad esempio, nel nord della Nigeria, nel momento in cui è stata imposta la Sharia. In quel momento mi trovavo lì e vedevo che c'erano dei cittadini sauditi che arrivavano con valigie piene di soldi e le consegnavano ai dirigenti politici del nord affinché instaurassero la Sharia. Questa Sharia quindi è stata finanziata chiaramente. Spesso abbiamo tendenza a demonizzare l'Iran in Occidente, ma ci sono comunque dei dati evidenti in altri paesi che mostrano che le cose stanno differentemente. È vero che ad esempio in Libano il movimento sciita ha un certo prestigio, ma rimane comunque abbastanza marginale. Che sia in Somalia, in Nigeria o nel Mali attualmente, le persone che hanno finanziato la radicalizzazione dell'Islam sono evidentemente sunniti. Anche il Qatar svolge un ruolo importante in questa radicalizzazione, così come l'Arabia Saudita. È curioso perché peraltro si tratta di paesi che sono alleati dell'Occidente, sul caso della Libia ad esempio sono stati alleati stati della Francia e di altri paesi occidentali, ma in Mali giocano proprio la carta della radicalizzazione dell'Islam. Sono paesi in cui in fondo si può fare una differenza molto chiara quando si ha molto denaro. È stato detto, molte persone nel nord del Mali non condividono la concezione dell'Islam, degli islamisti radicali, ma visto che si tratta di popolazioni che non hanno nulla, quando arriva qualcuno con dei soldi, chiaramente gli si attribuisce un certo prestigio. E quello che hanno fatto gli islamisti radicali è stato proprio questo. Cosa hanno fatto? Hanno magari comprato bestiame, donato bestiame, dato cose, e questo basta per conquistarsi la popolazione. Ci sono stati anche matrimoni con delle donne di tribù Tuareg, e questo fa sì che si creino delle alleanze a lungo termine. Quindi c'è stata davvero una radicalizzazione profonda. In queste regioni, peraltro, prima c'erano molte ONG che svolgevano un ruolo importante, ma a partire dal momento in cui hanno cominciato a prendere gli ostaggi, i rappresentanti delle ONG non hanno più voluto o avuto la possibilità comunque di andare nel nord del Mali. Hanno cominciato a ripiegarsi su Bamako, quindi non hanno più potuto aiutare le popolazioni, e queste popolazioni si sono rivolte verso altri benefattori. E chi erano questi benefattori? Gli islamisti radicali. Acme spesso non ha bisogno di andare essa stessa a prendersi gli ostaggi, perché ha comunque un sistema di sfruttamento di altri che vanno a prendere gli ostaggi. Ci sono persone che vedono un occidentale, lo prendono e lo vanno a vendere all'ACMI. Questo è avvenuto in Mali, ad esempio, e non soltanto. Questo si basa comunque sul dramma della povertà. Parlare di Mali e di Bamako è anche ricordare che Bamako ha tenuto spesso il denaro nella sua città, localmente, senza fare nulla per le popolazioni del nord. Queste popolazioni si sono sentite abbandonate. Allora è inutile dire c'è la democrazia a Bamako, il Mali è un paese meraviglioso. No, se queste persone vivono male, se non sanno che cos'è la democrazia, ad un certo punto voltano le spalle a questa democrazia, tra virgolette, per abbracciare gli islamisti radicali che hanno soldi e glieli danno.
Molto rapidamente, dato che l'essenziale è già stato detto, io credo che c'è una sorta internazionale di jihadisti che si sviluppa, e si parte da un asse che partirebbe dalla Somalia per arrivare alla Nigeria fino al nord del Mali. È chiaro che molte delle persone di Boko Haram si sono formati nei campi del Sahel e poi sono ripartiti a combattere. Ancora oggi si stima che molti tunisini, algerini, yemeniti vengono nel nord del Mali per dare manforte ai gruppi islamisti. Quindi c'è una sorta di internazionale jihadista che permette di passare da un movimento all'altro, movimenti che sono solidali in termini di formazione, scambio di informazione. L'altro aspetto sul quale non si insiste abbastanza sui media occidentali, e che invece è stato sottolineato da Pierre, è che paradossalmente sono gli amici dell'Occidente che alimentano l'islamismo nei paesi africani. Il Qatar ha comprato una squadra a Parigi e il Emiro è ricevuto in pompa magna. Finanziano dei movimenti terroristi nel nord del Mali, non se ne parla. Pensavamo che con l'arrivo di Hollande le cose sarebbero cambiate, ma l'Emiro è stato ricevuto in pompa magna, e questo stesso paese si sa bene che finanzia movimenti islamisti. Si sa che sono state comprate delle armi con i soldi del Qatar. L'Occidente deve sapere queste cose. Che tipo di relazioni vuole costruire l'Occidente con paesi come il Qatar, come l'Arabia Saudita? Io ho visto in Niger questo fenomeno, si sta espandendo. Ci sono delle ONG che vanno in Arabia Saudita per avere dei fondi, dicendo loro: noi possiamo portare l'Islam in Niger. La loro sincerità è dubbia.
Saudita, però si tratta di ottenere dei fondi, perché in Arabia Saudita quando dice che potrete allargare il circolo dell'Islam, che potrete diffondere l'Islam nei paesi, trovate persone che vi danno fondi estremamente sostanziosi e quindi vi andate nei paesi dove trovate terreno favorevole, le persone non hanno l'acqua potabile, hanno meno di $1 al giorno per vivere, quindi con tutti questi fondi sarà estremamente facile reclutare degli adepti. Ad esempio, attualmente nel Niger c'è un'inflazione di ONG islamiste. È un business, ci sono 150 ONG, ognuna ha un campo, ognuna vuole ottenere dei fondi da parte dei sauditi e questo favorisce l'Islam radicale. Più quindi sarete pieno di zelo, più otterrete dei fondi, quindi è facile a passare all'estremismo religioso.
Ci sono questi aspetti, evidentemente, net e...
Una cosa volevo sottolineare, una cosa evidente, per quanto riguarda le elite, c'è lo stesso fondo finanziario, è vero, ma c'è anche lo stesso strumento intellettuale alla base, che è wahhabista salafista, ad esempio. Per la Somalia, i trasferimenti venivano dal Qatar attraverso l'Eritrea fino a Mogadiscio. Quindi quello che io ho suggerito un po' nel romanzo è questo: c'è una concordanza da considerare. Gli occidentali, gli americani hanno attaccato i paesi più progressisti del mondo arabo nell'epoca, ieri l'Iraq, oggi la Siria, che erano paesi molto più secolarizzati, molto meno religiosi, ed hanno invece avvantaggiato le vecchie plutocrazie che sono diventate dinastie petrolifere oggi. Quindi hanno, come dire, si sono attaccati ai due estremi, che qui c'è una concordanza. Sì, peraltro c'è un elemento che si sottolinea poco, c'è una convergenza tra ad esempio gli Stati Uniti e gli islamisti, che è una convergenza economica anche, perché un certo numero di islamisti radicali sono contro le imposte, contro le tasse, perché ritengono che l'unica imposta legittima sia la zakat, l'imposta islamista, quindi dicono che lo Stato non deve prelevare imposte, quindi sicuramente non amerebbero uno come François Hollande che vuole tassare ancora di più i ricchi.
De tenant du capitalisme quindi, radical
sta
a
loro pensare, vabbè, si può discutere con questi islamisti radicali visto che dal punto di vista economico hanno le stesse idee nostre, questo può pensare gli americani, ma spesso ci può essere una convergenza economica che può essere abbastanza forte, non c'è semplicemente una convergenza petrolifera, ma ci può essere anche una forma di convergenza economica tra gli uni e gli altri.
Che dite del Qatar, dobbiamo preoccuparci adesso che vuole investire sulle periferie francesi, no? Dunque, abbiamo altre domande?
Oui, bonjour.
Non la vedo.
Ok. Pare che devo fare la domanda in italiano, fare il mio migliore. Voglio tornare sullo sviluppo di Al-Qaeda in Mali. Ci avete spiegato che dopo la guerra in Libia i combattenti Tuareg sono tornati nei loro paesi con le armi sofisticate e che il Mali, al contrario del Niger, ha lasciato entrare i combattenti con le armi. Vorrei sapere come mai questo lassismo, detto così, pare un po' strano, vorrei capire un po' meglio.
Sedi?
Inizierò rispondendo, ma so che Pierre ha un'amicizia con Oumadi Touré e forse potrà spiegarvi meglio perché è stata scelta questa opzione. Si tratta di una scelta politica che è stata compiuta. Oumadi Touré, il presidente dell'epoca, colui che poi è stato, come dire, c'è stato il golpe, contro il quale c'è stato il golpe da una parte dell'esercito del Mali in marzo, ha sempre scelto una sorta di compromesso, ovvero faceva parte della cultura del compromesso anche compromettendosi, e non ha comunque voluto imporre, come è stato fatto altrove, di disarmare i Tuareg, perché questo avrebbe potuto comportare un confronto tra l'esercito del Mali e i Tuareg. Voleva evitare una guerra fratricida tra i Tuareg del Mali e l'esercito del Mali, quindi secondo me ha pensato che forse sarebbe stato meglio lasciare entrare i Tuareg con le armi e poi negoziare per togliergliele, ma naturalmente questo non ha funzionato. Come ho detto però prima, questa volontà, pur essendo militare, una volontà di evitare a tutti i costi la guerra. L'abbiamo visto nella lotta contro gli islamisti, quando la Mauritania ad esempio ha mandato il proprio esercito ad affrontare gli islamisti, lui invece aveva pensato di trovare un accordo con gli islamisti, e pensando, vabbè, se non sono poi così cattivi lasciamoli stare. Come abbiamo potuto osservare, peraltro, la maggior parte dei sequestri avvengono in Mali, in Niger o in Mauritania, ma dove vengono poi stipati questi ostaggi? In Mali, proprio perché lui non ha voluto affrontare gli islamisti direttamente. Perché? Perché ha scelto di non versare sangue maliano, e questo alla fine è stato controproducente. Questa scelta è quella che ha comportato la situazione nella quale ci troviamo oggi, con persone che sono appunto entrate nel paese con le armi e che poi non hanno voluto naturalmente deporre le armi, non hanno voluto consegnarle al regime, e quando l'esercito ha voluto affrontarli era troppo tardi. Quindi è questo che ha costituito l'ossatura del movimento che poi ha portato a tutto quello che sappiamo.
Io penso che le motivazioni non siano state solo quelle di versare il sangue dei maliani. Torniamo ancora a delle storie di soldi, di capituare quando sono tornati dalla Libia. È vero che Gheddafi li aveva abituati a dare molti soldi, hanno chiesto un cambio della pace.
De beaucoup d'argent, hein, c'est un peu le mot tanti plata des Colombiens. Là. L'argent ou les balles, et c'est vrai que du coup, apparemment, ils ne se sont pas mis d'accord sur le montant financier, et c'est aussi ça qui a déclenché le conflit. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est est-ce que le président avait vraiment les moyens, avec ses troupes, d'affronter les Touaregs, parce qu'on en revient toujours à une question, cette faiblesse de l'État central. De l'armée, qui fait qu'au fond vous avez la même chose en RDC. En RDC, donc vous avez une armée. Alors, c'est quoi l'armée de RDC? En RDC, vous devez avoir 200 ou 300 généraux. Comment est-ce qu'on devient général en RDC? On devient général parce qu'on est copain avec le président, donc il vous donne le titre de général. Les généraux, ce qui les intéresse, c'est de faire du business, donc ils ne quittent jamais la capitale. Quand vous avez un conflit, les généraux vont dans les quartiers populaires et ramassent des délinquants, ils leur mettent un uniforme sur les épaules et ils les envoient se battre dans l'Est. Évidemment, ces délinquants n'ont plus envie de se battre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ils rançonnent les populations locales et puis ils violent aussi les femmes. Donc vous avez des armées qui peuvent ressembler un peu aux armées de pillards qu'il pouvait y avoir à certaines époques chez nous en Europe. Donc c'est vraiment pas des armées sur lesquelles on peut compter. Les armées à peu près organisées dans la région sont plutôt des armées comme l'armée mauritanienne. Et là aussi, c'est un aveu de faiblesse incroyable de l'État malien. C'est quand même l'armée mauritanienne qui débarque dans le nord du Mali pour combattre les islamistes sans prévenir en plus l'État central malien. Donc là aussi, si elle ne prévient pas l'État central malien, c'est aussi parce qu'elle sait que dans l'État central malien, il y avait un certain nombre de dirigeants c'era un certo numero di alti dirigenti che rispondeva dei soldi sui riscatti pagati sugli ostaggi. In un certo momento i tedeschi hanno versato decine di milioni a dei sequestratori, e ci sono dei dignitari del regime maliano, di cui non diremo il nome, che sono andati in Germania un po' più tardi.
tardi e si sono resi conto che andavano a fare acquisti con delle banconote che erano state segnate, quindi questi soldi pagati dai tedeschi, i dirigenti del Mali li utilizzavano per andare a fare acquisti in Germania, quindi c'era un problema reale, esistevano dei dirigenti politici di primo piano nel circolo del presidente che partecipavano all'organizzazione dei sequestri e che ricuotevano dei soldi sui sequestri. Questo spiega che i sequestratori potessero andare in giro tranquillamente nel nord del Mali senza mai farsi prendere, perché si tratta di paesi dove tutto si sa e quindi se si vogliono ritrovare una decina di ostaggi occidentali è facile sapere dove sono. E anche in questo caso siamo in una società dove ci sono dirigenti politici che potevano difficilmente trovare la soluzione al problema in quanto essi stessi rappresentavano una parte del problema.
Marquer juste la distance entre le pouvoir.
Avrei un aneddoto per raccontare la distanza tra i poteri locali e il nord del Mali. Sono andato negli ultimi dieci anni, varie volte nel Mali. Ogni volta che andavo vedevo dei dirigenti vicini all'ATT e mi dicevano: da dove vieni? E magari se ero stato al nord dicevo vengo dal nord. Ah, da Mopti, mi dicevano. Io dicevo no, più al nord. Beh, per loro il nord era Mopti, sopra a Mopti non esisteva niente, era una no man's land. È come se a un brasiliano, diciamo, torno dall'Amazzonia, un brasiliano bianco che vive in un condominio bellissimo a Rio de Janeiro, se gli dici torno dall'Amazzonia mi dicono all'Amazzonia, fa parte del loro paese ma qualcosa di veramente lontano, lontanissimo, che non, dove non vanno mai. Ecco, stessa cosa, per loro il nord era Mopti. Aggiungerei solo un'ultima cosa, una critica della colonizzazione francese peraltro. Ci si rende conto che in molti paesi colonizzati dai francesi c'è proprio uno spirito giacobino che è rimasto molto presente e in fondo tutto quello che interessa alle élite, non solo politiche, è la capitale. Non vanno mai oltre la capitale, non escono mai dalla capitale. È come un po' le élite parigine che escono poco da Parigi, la cosa è un po' cambiata ma comunque escono poco da Parigi. Le élite del Senegal non si allontanano da Dakar, le élite del Mali non si allontanano da Bamako. Quindi, come Abderrahman ha giustamente detto, si parla spesso di a queste persone di una città a 100 o 200 chilometri dalla loro, ma non sanno neanche dove sia, non se ne interessano per nulla. E quindi c'è un problema geografico al quale si aggiunge un problema di classe sociale, perché le persone più ricche vivono nella capitale. E quindi questo comporta anche l'esplosione di questi paesi.
Io vengo dal Niger, una vecchia colonia francese, ed è assolutamente così, c'è Niamey e basta, non c'è una seconda città. In Nigeria c'è Lagos, c'è Abuja, ci sono altre città dove si vive bene, dove ci sono tutte le infrastrutture necessarie, ma a parte le capitali non c'è altro, e questo effettivamente spiega il fatto che le persone siano così. Sono stati compiuti degli sforzi negli ultimi tempi sia nel Niger che nel Mali per cercare di decentralizzare, ma anche questo rimane qualcosa di estremamente timido e debole. Questi due paesi, mettiamo il Niger, su 2000 chilometri si può trovare qualcuno che viva dopo Dirku, che si trova a 700 chilometri da Agadez, 900 chilometri da Niamey, e poi magari 300-400 chilometri dopo, pur rimanendo nel Niger, possiamo trovare un'altra persona. Questo significa che a 2000 chilometri della capitale ci può essere qualcuno che vive. E se uno vive a 2000 km da Niamey, per fare magari il passaporto deve farsi 2000 km per venire a Niamey, perché tutto sta a Niamey, e magari il giorno in cui ti fai 2000 km per venire a Niamey a farti il passaporto ti dicono che la stampante non funziona. Quindi, per dire, c'è davvero una necessità fondamentale di decentralizzare, di trasferire le competenze altrove affinché si possa realmente pensare di trovare una soluzione a questo tipo di situazione, altrimenti la ribellione dei Tuareg continuerà l'ennesima potenza. Le persone si chiedono, ma nel 92 ci siamo ribellati, e poi nel 97 di nuovo, e poi nel 2007 di nuovo, a che cosa serve tutto questo se poi le cose non cambiano? Si pongono dei problemi concreti, ma non si risolvono. Quindi credo che a livello di dibattiti tra le varie popolazioni si debbano poter trovare delle soluzioni.
La domanda. Il signore qua in seconda fila. No, non lo so, se no a seconda di...
Grazie mille. Io volevo sottoporre all'attenzione del signor Sedì il problema dei riscatti che lei ha menzionato all'inizio. E sappiamo che i proventi di questi riscatti finiscono poi nelle tasche delle organizzazioni criminali e quindi ne aumentano il loro potere e quindi le loro possibilità per farne anche altri, e il sistema si può anche diffondere dicendo che quella è una facile fonte o redditizia almeno di finanziamento. Ora, la logica quindi, sulla base di questa conoscenza, la logica direbbe non paghiamo i riscatti, però l'autorità politica che è soggetta al consenso popolare spesso trascura la logica e si fa trarre da quella che è la benevolenza comune e diffusa. Possiamo questo considerarlo un limite del nostro sistema democratico, dei nostri governi occidentali? Grazie del suo pensiero.
Ah, c'est une excellente question.
Ottima domanda. Lei fa bene a porre questa domanda, io però non ho una risposta preconfezionata. È una domanda difficile questa. Io credo che quasi tutti quelli presenti qui dovrebbero poter esprimere il loro pensiero su questo. Qual è il problema? Quando si paga il riscatto, come è stato detto, questo riscatto serve per consolidare le organizzazioni criminali che utilizzano questi soldi per poi reclutare altre persone, perché con questi soldi acquistano nuovi aderenti, suppliscono lo Stato dove lo Stato non c'è, danno denaro, consentono l'accesso alle cure. Quindi questo denaro alimenta effettivamente le organizzazioni criminali, senza contare però oltretutto le commissioni che vengono prelevate. Ci sono persone che sono diventati degli intermediari, sono intermediari tra i notabili Tuareg e la gente, i paesi d'origine degli ostaggi ad esempio, gli ostaggi stessi hanno un'attività nota peraltro, perché queste persone magari prendono i messaggi per portarli agli ostaggi, prendono le informazioni dai sequestratori per portarli ai paesi, quindi c'è un vero e proprio business intorno a questo oggi, e non succede solo in Mali, in Burkina Faso anche nell'entourage del presidente Compaoré ci sono persone la cui attività è nota, sono intermediari tra i sequestratori e gli altri, sono persone che fanno la staffetta tra i sequestratori e i paesi occidentali, e quando si versa il riscatto sono loro che lo portano. Prima ho detto che sono stati versati fino a 13 milioni di euro. Beh, su questi 13 milioni versati per liberare queste tre persone, soltanto 3 milioni sono arrivate al sequestratore, i 10 milioni si sono evaporati nel circuito tra l'uni e gli altri, alcuni hanno preso qualcosa a Timbuktu, altri hanno preso qualcosa altrove, quindi sugli intermediari. Gli intermediari vivono su questo denaro e oggi quindi è una questione delicata. Per i paesi occidentali bisogna pagare il riscatto perché gli ostaggi non siano assassinati, questo lo possiamo capire, ma pagando questo riscatto si alimenta l'organizzazione, le organizzazioni criminali. Vedo ad esempio quello che succede in Francia, l'attualità è evidente, la sorte di quell'ostaggio francese in Somalia, la cui famiglia stessa sarà presto ricevuta dal presidente Hollande, è una questione delicata. Cosa fare? Pagare il riscatto che i sequestratori vogliono o no. Se paghiamo possiamo liberarlo, ma ottenendo questa liberazione si favorisce anche, si consolidano anche i mezzi finanziari di queste organizzazioni criminali. Quindi è una questione da risolvere. Ci sono paesi che hanno scelto di non pagare mai il riscatto, dicono che indipendentemente da quello che succederà non pagheranno mai un riscatto. Se vogliono che uccidano gli ostaggi, noi non paghiamo. Alcuni paesi dicono questo, altri paesi invece dicono che si paga il riscatto. La Francia dice ad esempio che ufficialmente non paga riscatti, ma il riscatto in realtà viene pagato da Areva, quindi si chiede alla società o all'istituzione la cui persona, della cui persona presa ostaggio fa parte, di pagare comunque il riscatto. Quindi nel momento in cui si paga un riscatto vuol dire che si alimenta l'organizzazione terroristica. Questa è una scelta da fare, una scelta difficile, perché se non si paga si ammazzano gli ostaggi, ma se si paga si alimenta l'organizzazione terrorista.
Un tout petit mot par rapport a cette question, qui è une question très grave. C'est vrai que là, les quatre...
Alcune parole su questo punto, un punto grave, quindi gli ostaggi detenuti da ACMI, che richiede milioni di euro per liberarlo. Questo darà più mezzi a ACMI. Quello che dobbiamo dire è che c'è una responsabilità di alcuni dirigenti occidentali che hanno mediatizzato a fini politici un certo numero di liberazioni. Ne abbiamo visto il caso in Francia, per esempio la liberazione di Ingrid Betancourt, che è stata utilizzata a scopi politici da Nicolas Sarkozy. A partire dal momento in cui si mediatizzano in questo modo le liberazioni, si fanno aumentare i prezzi in modo incredibile. Poi non bisogna illudersi, ci sono paesi che dicono che non pagano, ma in realtà sono estremamente rari quelli che non pagano. Quando si tratta di una persona importante, la famiglia richiede la sua liberazione, i paesi fanno sforzi per liberare quella persona. Ma in ogni modo ciò che si dimentica è che anche se non si pagano il riscatto, il problema non è risolto, perché noi ci concentriamo sugli occidentali, però in Nigeria ogni anno ci sono migliaia di sequestri e il 99% degli sequestri riguardano nigeriani, e io ho molti amici nigeriani che appartengono alla classe media, che non possono più mandare i bambini a scuola perché ci sono stati dei sequestri negli autobus che portavano i bambini a scuola. Quindi perché si arriva a questo tipo di situazione? E torno sempre ai problemi economici e sociali. In Nigeria c'è una situazione che assomiglia sempre di più alla situazione brasiliana, dove ci sono anche molti sequestri, dato che c'è 1-2% della popolazione che è estremamente ricca e che invece c'è il 99% della popolazione che muore di fame, le classi medie sono sempre più impoverite e si assiste ad un aumento dei sequestri. E sino a quando non ci sarà un sistema più equilibrato, ci sarà l'esplosione dei sequestri e delle violenze in generale, è una cosa chiara.
Ok.
Juste demander à notre ami ce qu'il pense.
Vorrei soltanto chiedere al nostro amico che cosa ne pensa lui. Lei cosa ne pensa? Cosa ne pensa lei, l'amico che ha fatto la domanda? Qual è la sua opinione su questo?
Vabbè, la sentiamo.
L'oratore dovrebbe parlare al microfono perché le interpreti non possono tradurre.
So che è una decisione difficile, però quello che mi lascia perplesso è che spesso gli ostaggi vanno in queste zone a rischio un pochettino così sotto delle spinte emotive o private.
Beh, non solo, direi. Però se non ci andasse il giornalista o il fotografo, lei non avrebbe nessuna informazione, quindi difendiamo anche... Certo, direi che comunque il dibattito potrebbe protrarsi per oltre ore e ore, ma qui mi stanno facendo cenno che dobbiamo chiudere, quindi mi dispiace dover tagliare corto. Sì. Magari ne parliamo qua sotto, perché così tanto stiamo qui in secondo. E niente, ringraziamo i nostri ospiti che secondo me ci hanno dato un dibattito veramente, di quelli che se ne sentono pochi del genere in Italia. Veramente... preziosi.